Pericolo. 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 Pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Zamora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
E un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radiazione.info. Sono le 16 e 11 minuti primi di questo sabato 7 aprile 2018 dopo Cristo. Ciao Michelinho.
Ciao bei!
E comincia la rabbia del sabato sera. Che bello.
Che bello, c'è il sole.
Esatto.
Per il primo
e noi
sabato
siamo gli unici due stronzi che invece di essere
dopo un anno c'è un sabato primaverile e invece di essere dolcemente sdraiati con una birra,
prato,
esatto,
una birra,
ad abbronzarci, a sparare stronzate e a finire la nostra giornata quando cala il sole,
esatto,
a causa dello stato d'ebbrezza. Purtroppo
siamo
stare
qua
qui
illuminati
con voi
da un neon di stampo ospedaliero, potremmo definirlo.
Esatto.
È così.
Con Flebo di Moretti.
Però l'unica consolazione è che probabilmente anche voi che ci state ascoltando, se lo state facendo, è perché siete chiusi in casa da qualche parte, probabilmente costretti contro la vostra volontà, e questo ci fa molto piacere.
Esatto.
Insomma.
Non fate finta di studiare, non fate finta di studiare, uscite.
E chi studia ancora?
Non ci sono esami in questo periodo.
Nel 2018 chi è che studia?
Sì, che cazzo serve poi?
Comunque un sacco di gente fuori sicuramente, poche per le strade, ma di questo ne parleremo dopo la nostra controsigla. 0.000 barricate.
Fianco a fianco, le nostre mani si stringono.
e torniamo in diretta. Allora, vi diamo anche un po' di coordinate virtuali con le quali contattarci. C'è la pratica chat sul sito della radio, ci potete scrivere come hanno già fatto in molti, ad esempio Nomuos, Rebel Fuck Police, che ci ha scritto un sacco di cose nei giorni scorsi, compresi anche dei cori da manifestazioni, insomma.
Cioè, bello!
È un po' come essere lì con noi, funziona, potete usarlo anche voi, è bello, poi rimane così, scritto nell'etere per l'eternità, questo vostro contenuto, quindi
utilizzatelo, andate sul bella, nostro sito, già lo state facendo per ascoltarci, quindi già che ci siete lì, andate anche sulla nostra mini chat in basso a destra e scriveteci qualcosa.
Esatto, poi potete sempre scriverci a @radiazioneinfo tramite Twitter per comunicare con noi, oppure 380 47 16 299, il numero di telefono, che però è associato soltanto a un account di Telegram, quindi potete scriverci con Telegram, mandarci fotografie del bel posto dove state passando questo soleggiato sabato,
messaggi vocali,
potete cantarci una canzone, alcuni l'hanno già fatto.
Davvero? Sì. Ci hanno cantato una canzone?
Durante No Rest for the War. Abbiamo trovato degli ascoltatori canterini. Quindi non vi preoccupate, il peggio è già arrivato. È difficile che possiate fare delle
figure peggiori. Non imbarazzatevi, perché tanto abbiamo già rasentato il fondo, si può solo scavare, ma aspettiamo domani sera.
Esatto. Qualcuno dovrà pur farlo, d'altronde. Intanto, cosa succede nel mondo? Vediamo un po' cosa c'è. In realtà Twitter è un po' scarno di...
Sì, è un po' moscio oggi, vero?
Ma si sa che anche per una questione di educazione si aspetta solitamente, diciamo è buona norma aspettare solitamente almeno il secondo giro di consultazioni prima di cominciare a rompere i coglioni, adesso è ancora la fase preliminare.
Hanno fatto il primo giro, poi c'è questo primo weekend di sole estivo in tutta la penisola, cioè sì, non è che possiamo arrabbiarci, passiamoci una giornata.
Esatto, aspettiamo, poi quando la cosa ingrana un pochino, Mattarella li convoca un po' più spesso, allora si può cominciare a scassare i coglioni. In realtà dai, non è proprio vero che non c'è niente, infatti leggiamo dall'account di Yabasta: questa mattina assieme ai centri sociali del nord-est abbiamo sanzionato la Leonardo, azienda che vende alla Turchia gli elicotteri usati per il genocidio di Afrin. Al popolo curdo la nostra totale solidarietà e complicità. E appunto c'è la foto con l'insegna della Leonardo imbrattata, penso sia il cancello d'ingresso questo. E quindi un qualcosa si muove, si è mosso questa mattina, anche ieri mattina si è mosso qualcosa al centro di accoglienza, se la si può chiamare così, di Kona. Ne parleremo più tardi, se riusciamo, anche con qualcuno che c'è stato ieri mattina, se no ve ne parliamo noi. Vabbè, perché la gente, oltre a non fare un cazzo oggi, lasciandoci qua in balia del nulla a fare la trasmissione, in più manco ci risponde al telefono, quindi sì.
Quindi alimenta questo non fare un cazzo.
Ecco, quest'oggi al massimo possiamo leggervi o dirvi le notizie, le informazioni da cui avremmo voluto far nascere un'intervista, che poi voi, esatto, persone, noi quando vedono i nostri numeri di telefono probabilmente lanciano il telefono, sì, dico, via sti rompicoglioni, voglio
basta,
stare
è sabato, che coglioni, non ci rispondono più,
è un giorno infausto per essere,
beh, dovremmo fare diretta, la rabbia del lunedì mattina, secondo me lunedì mattina avremo migliaia di collegamenti pronti, perché già parti incazzato lunedì mattina perché inizia la settimana,
o la depressione del lunedì mattina seconda, possiamo...
Sì, esatto, però siccome sarebbe più, potremmo proporre un cambio di palinsesto.
Sì, poi ci voglio vedere lunedì mattina a essere qua in radio a fare la trasmissione,
a scalzare la rassegna stampa soprattutto.
E guarda, sabato mi sveglio proprio giusto al pelo per venire in trasmissione
lunedì, quindi mattina sarebbe più difficile,
non so se ce la posso fare. Vabbè, questa era per fare una scarrellata iniziale, vi lasciamo con un po' di musica e voi rimanete sempre sintonizzati su radiazione.info.
Tanti auguri alla radio del sabato sera, soprattutto al più bravo dei conduttori che è Frank. Mi unisco anch'io in questa valutazione imparziale e auguri, grazie dell'ombra.
E torniamo allora in diretta dopo che ce la tiriamo un po' da soli, sì, visto che non ci fai complimenti a nessuno. Siamo costretti.
Siamo costretti a rimandarli in loop costantemente.
Esatto. E comunque quelli che avete sentito erano solo conseguenze del fatto che stavamo offrendo del vino, se no non ce li facevano in ogni caso.
Eh sì, e già non sono stati abbastanza parchi di complimenti nonostante avessimo aperto numerose bottiglie di vino, però insomma qualcosa
siamo riusciti a raccimolare. Vabbè dai, no, facciamo un po' i seri, parliamo intanto di quello che sta succedendo in Palestina. Leggiamo dall'Ansa: Gaza, nuovi scontri al confine con Israele, 9 palestinesi uccisi, anche un bimbo. I feriti sarebbero 1354, morto il palestinese è rimasto ferito la scorsa settimana. Quindi si parla di scontri, come al solito, sull'Ansa.
Sì, questo è il bilancio di questa settimana, cioè gli altri sono 1000 che si aggiungono ai 1600 e ai 16 morti della scorsa settimana.
Esatto.
Questa settimana siamo ad altri 8 morti. Questo più o meno da oggi dovrebbe essere il conteggio, e un altro migliaio abbondante di feriti nel secondo venerdì appunto della marcia per il ritorno, che è il, sostanzialmente il, l'anniversario del, si arriva all'anniversario del giorno in cui gli israeliani entrarono nelle varie case di tutti i palestinesi e sostanzialmente li espropriarono, si appropriarono ancora delle case dei palestinesi, costringendoli a scappare e a rifugiarsi in Libano o in campi profughi in Giordania e in altri territori. E quindi ogni anno in questo periodo dell'anno si, appunto, si celebra questa marcia del ritorno per ricordare costantemente la volontà di tutti i palestinesi di ritornare appunto nella propria terra.
In questi scontri, perché poi da un lato hanno i fucili, è un esercito, quindi chiamarli scontri,
sì,
è
un tra l'altro un esercito piuttosto
uno dei meglio
ben attrezzati
del mondo,
ben attrezzato.
Comunque questo esercito anche prende parola tramite un suo portavoce e che dichiara: chi ha provocato le vittime e chi ha inviato queste persone al confine. Hamas è responsabile dei morti, mica noi che gli abbiamo sparato, è Hamas che li ha mandati al confine.
Ma ti ricordi che un paio di settimane fa avevamo letto di questo terrore da parte di Israele della minaccia pacifista palestinese che appunto poteva essere l'arma che avrebbe scardinato la Netanyahu e il suo ministero della difesa? Pare che non si siano fatti grossi problemi in queste due settimane.
Ma sai come, poi quando puoi fare il cazzo che vuoi, tanto sì, nessuno ti dice niente, quindi non è che...
Anzi, si addestrano pure, cioè nel senso fa parte delle loro fasi di addestramento annuali, hanno anche, spara un po' di qua e di là sui civili, così...
Sì, non è l'unico, non sono gli unici gli israeliani, perché stiamo vedendo come anche a Erdogan gli stiamo concedendo ampi margini di manovra al sud della Turchia, in Siria, dove è entrato con l'esercito e tra l'altro al suo fianco ha varie milizie associabili ad Al-Qaeda o all'ISIS, quindi... Insomma, tutto questo stranamente non ci preoccupa più di
tanto. D'altra parte adesso sono tutti preoccupati a guardare in che modo Roberto Fico si reca al Quirinale, cioè nel senso non è importante quello che succede in Siria, in Palestina.
Come si reca?
È andato a piedi invece che in autobus, cioè, hai capito? Invece che con l'auto blu, invece che con l'autobus è andato a piedi, e questo ha destato grandissimo clamore all'interno della nostra
magari anche lì di fronte, che cazzo ne sai.
Sì, beh, tra l'altro da dove deve stare lui è là, nel senso sono due quartieri, cioè due quartieri, due isolati, per dire, non è che sia proprio distante.
Che eroe, questa marcia del ritorno di Fico.
Ma ci sono tutti, esatto, tutti scandalizzati per il fatto che invece Maria Elisabetta Alberti Casellati, che forse aveva un altro cognome, un altro nome, faceva un foglio protocollo per firmare, si è recata con la sua auto blu ed è uscita con la sua auto blu, mentre Roberto Fico arrivava con lo stuolo di giornalisti e guardie del corpo tutto a piedi. Vedi il nuovo che avanza, non utilizza più l'auto blu a spese dei contribuenti, ma arriva con i suoi mocassini beige.
A proposito di spese a spese dei contribuenti, sempre parlando di Turchia, bisogna ricordare anche, come leggevo tra l'altro in un bell'articolo pubblicato su InfoOut, che di fatto Erdogan lo stiamo pagando un po' anche di tasca nostra, perché la sua campagna militare in Siria in parte sicuramente è anche finanziata da, diciamo, gli accordi economici che ha fatto con l'Unione Europea per la gestione dei... gestione, poi sono parole abbastanza...
gestione,
esatto, per fare da tappo ai flussi migratori che passano dalla Turchia, diciamo così. Poi non si sa bene, è come il principio del cassonetto dell'immondizia: tu butti la roba, la settimana dopo è vuoto di nuovo magicamente, cazzo te ne frega,
qualcuno avrà risolto
anche lì, lui l'ha sistemato. Ma solo che in Libia ci indigniamo per i lager, ma credo che in Turchia la situazione non sia molto, capito, differente.
Io mi chiudo faccio da tappo per il flusso migratorio e voi mi fate fare il cazzo che voglio dall'altra parte.
Esatto, più o meno sta succedendo.
È uno scambio, capito?
E si incazzano anche perché notizia di qualche giorno fa, adesso ti dico anche il giorno esatto, comunque durante una partita di pallavolo tra Perugia e Ankara, quindi penso una partita internazionale, non so se l'equivalente della Coppa UEFA,
deve essere la Champions League di pallavolo,
ma sì, qualcosa del genere. Comunque durante questa partita è stato esposto uno striscione che dava Erdogan dell'assassino, insomma non molto lusinghiero nei confronti del leader turco. È stato prontamente rimosso dai carabinieri, dagli steward dello stadio, e a chi l'ha fisso sono stati dati 8 anni e 6 mesi di DASPO.
Una cosa, la puttana. Difendiamo le nostre scelte di avere a che fare con il buon Erdogan.
Sai che la libertà d'opinione poi non è, esatto, questa cosa così fondamentale, soprattutto per la pallavolo, quindi anche loro se la sono un po' andata a cercare.
Ma bisogna anche ricordare che però Erdogan è stato anche l'unico che si sia permesso di dare del terrorista a Netanyahu rispetto ai fatti della settimana scorsa, cioè nel senso
è bello che litigano anche tra,
sì,
di loro
quando uno conosce il mestiere, hai capito, sa anche apprezzare quando un altro cerca di emularne,
sì,
infatti, gesta.
Nessuno ha capito che in realtà quello che stava facendo era complimentarsi con il collega israeliano. Eccola, sì, qua. La notizia con uno striscione scritto Erdogan terrorista, una scritta in sostegno del popolo curdo e delle YPG, e si sono beccati 8 anni e 6 mesi di DASPO.
L'ha toccata piano sostanzialmente.
Adesso non riesco a leggere quante persone. Tutto questo è avvenuto, beh, la sentenza è arrivata tra il 5 e il 6 aprile, ma i fatti sono di una partita risalente al 21 marzo.
Pensa a te.
Quindi insomma c'è un po' un filtro sui concetti che uno può esprimere, esatto, allo stadio.
C'è libertà di espressione.
Se lanci banane, certo, all'africano di turno non c'è problema, esatto, ma se il terrorista Erdogan.
Lazio Livorno, se si inizia nel senso forma, andava bene in quella famosa partita della Roma, però se poi vai a toccare Erdogan invece...
Insomma, lì vai a toccare, diciamo, degli equilibri geopolitici che poi nella pallavolo si sa che...
Sì. Cioè, ha avuto un audience tra l'altro in tutto il mondo, per cui effettivamente
non prendiamocela con la pallavolo,
no assolutamente,
spettatore incolpevole di questa triste storia. Vi lasciamo con un po' di musica.
What you gonna do when they come? way. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. That thief in your eye now give you no breaks. Hey, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? So mean. Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do?
E passiamo a parlare invece di Veneto, del Veneto. Veneto nel Veneto.
Dentro al Veneto.
Dentro al Veneto, la regione d'Italia che produce, che spinge forte, dicono a livello industriale, di produzione. Di,
il trenino dell'Italia, il trenino, la locomotiva, dell'Italia. Scusa.
Viaggia a ritmi tedeschi addirittura, c'è chi dice, c'è chi dice anche questo.
Ma insomma, siamo più avanti dei tedeschi, ma che tedeschi,
come mai? Perché probabilmente le condizioni di lavoro qua in Veneto sono più o meno pari a quelle dei lavoratori delle piantagioni di cotone del Tennessee a fine 800.
Però,
infatti,
stiamo bene.
Sì, no, non è male come cosa. E infatti, vabbè, a parte l'ironia, prendo un articolo da Contropiano per rilanciare lo sciopero di lunedì promosso dai lavoratori dell'Electrolux di Susegana. Leggo velocemente il comunicato: basta morti sul lavoro. I numeri: 21 morti sul lavoro da gennaio a fine marzo 2018 nel Veneto, 151 morti sul lavoro da gennaio a marzo in Italia. Da martedì un idraulico di Conegliano è in fin di vita, è solo l'ultima vittima del trevigiano. È inaccettabile perdere la vita sul lavoro. È assordante il silenzio che accompagna questa strage quotidiana, che non risparmia neanche i giorni di festa. Tra l'altro, nei giorni di festa ne sono girati un po' a Crotone, sì, nello stabilimento, anche non mi ricordo dove, che c'è stata l'esplosione comunque.
Anche ieri sera c'è stata un'esplosione, tra l'altro.
È morto un pompiere lì.
È San Donato Milanese. Sì, nelle ultime due settimane effettivamente ci sono aumentati anche gli episodi. Poi ha fatto un parecchio scalpore perché era il weekend di Pasqua, per cui il fatto che qualcuno durante la Pasqua lavori è, a volte sembra quasi una notizia calata così improvvisata. In realtà praticamente tantissimi lavorano durante i weekend, anzi c'è chi proprio durante i weekend lavora e durante i giorni feriali invece non lo fa.
E si sta margiando comunque a leggere questi dati al ritmo di circa 2 morti al giorno.
Sì, in aumento rispetto tra l'altro agli scorsi anni.
Sì, l'INAIL diceva che appunto era aumentato. Poi c'è il dato in realtà che sta aumentando vertiginosamente, anche se un po' celato dalle statistiche, sono quelle degli infortuni, perché stranamente invece gli infortuni sul lavoro sono calati, non si capisce come, come sia possibile che aumentino le morti. Cioè,
è
non,
che le morti
non credo dipenda dal fatto che ormai siamo nella situazione che se ti fai male ci rimani, se no non ti fai niente.
È che i morti fai fatica a nasconderli, mentre gli infortuni in qualche modo,
soprattutto se hanno dei contratti di merda, è abbastanza facile convincerli a non sporgere denuncia.
Beh, però a proposito di lavoro, di lavoro usurante, sai, nella grandissima e voluta Corea del Sud, proprio per arginare invece lo staccanovismo dei sudcoreani, hanno fatto una legge.
Sì.
e ogni tutti, non so se sono gli uffici pubblici o gli uffici in generale, alle 20 devono tassativamente per legge chiudere il computer, perché lì al contrario invece i coreani rimanevano a lavorare a oltranza, cioè non tornavano a casa per la cena in famiglia. No, i sudcoreani lavorano costantemente e l'unico modo per farli tornare a casa era quello di chiudere
perché
il
non
computer.
Si sopportano tra di loro. Esatto. Ma almeno lavoro, sto per cazzi miei, non nessuno che mi rompe.
Ma perché devo tornare a casa?
No, potremmo promuovere una di quelle campagne, tipo, non so, mi ricordo quando ero piccolo io, c'erano questi gruppi di ragazzi che venivano da Chernobyl e si facevano 2 o 3 mesi in Italia per disintossicare un po'.
Sì, non era per il troppo lavoro in quel caso.
No, però potremmo portare un po' di dipendenti pubblici sudcoreani, dai, vieni 3 mesi a lavorare nell'ufficio caccia e pesca di Busegana.
Probabilmente in 3 mesi avrebbero risolti i problemi burocratici, farebbero tutti gli arretrati anche, capito?
Ma magari si spera, vengono un attimo contaminati, cioè questo scambio culturale potrebbe portare dei benefici a entrambi, secondo me.
Effettivamente potrebbe essere una proposta da mandare al Ministero dello Sviluppo.
Dobbiamo scoprire come si chiama il ministro dello sviluppo economico in Corea del Sud.
Vabbè, butta 2 chiodi per terra.
Beh, a parte che noi non ne abbiamo uno al momento, quindi no. Chi cazzo con chi si mette d'accordo?
Ma sarà quello vecchio, facente funzioni.
C'è un facente funzioni?
Ma ci sarà.
Che cazzo fanno questo?
Esatto, non li faceva neanche prima le funzioni di quanti
sicurati adesso. Vabbè, comunque, per finire, tragedie che si aggiungono al crescere delle malattie professionali spesso non denunciate. È ora di dire basta ai ricatti, è ora di indignarsi, è ora di muovere le coscienze di padroni, sindacato e politica. Partiamo da noi, lunedì 9 aprile, 4 ore di sciopero in uscita per tutti i turni, per chiedere più sicurezza perché la vita è preziosa ed è una sola, per dire mai più infortuni sui luoghi di lavoro. E questo appunto firmato dall'RLS dell'Electrolux di Susegana. Quindi rilanciamo anche noi questo lunedì 4 ore di sciopero nello stabilimento alla fine di ogni turno. Altro sul lavoro tu hai...
No, sul lavoro io... cioè, su dei lavoratori, degli ottimi lavoratori. Per cui il... chi è questo? Il giornale ci ricorda che oltre che morire di lavoro si può anche subire delle condanne durante il tuo lavoro se tu non svolgi il tuo lavoro in maniera estremamente corretta. E questo sfortunatamente è capitato a 27 poliziotti che sono stati condannati e carabinieri per i fatti di Bolzaneto. E chiaramente il giornale si chiede: e i black bloc violenti invece sono rimasti impuniti?
Devastazione saccheggio, c'è gente che 10 anni dopo si è beccata 11 anni di prigione, cazzo di...
No, impuniti secondo il giornale.
Bah.
Tra loro c'è chi è stato assolto addirittura con formula piena, chi è stato prosciolto per prescrizione, c'è chi nella bolgia fuori controllo del G8 di Genova si adoperò per evitare gli eccessi. E c'è chi nelle carte del processo si vede dare atto di non avere mai sfiorato un solo fermato. Sono poliziotti, carabinieri, secondini, medici. A quasi 17 anni di distanza dai giorni che misero Genova a ferro e fuoco, 27 uomini e donne dello Stato, 27 tra le migliaia spedite allora allo sbaraglio nella trincea del G8, Madonna, finalmente al fronte, si vedono recapitare il conto di violenze a cui la grande maggioranza non ebbe alcun ruolo. 6 milioni di euro che la Corte dei Conti di Genova ordina loro, con una sentenza depositata giovedì scorso, di versare ai ministeri della giustizia, degli interni e della difesa, a suo tempo condannati a risarcimenti milionari a favore dei No Global fermati durante gli scontri e finiti in quello che fu il buco nero del sistema repressivo, la caserma Nino Bixio di Bolzaneto. E il conto potrebbe diventare addirittura, dice il giornale, ancora più pesante. Ai 27 la Corte dei Conti potrebbe chiedere anche i danni di immagine subiti dallo Stato, nonostante una legge lo impedisca esplicitamente. Ma la Corte dei Conti nel capoluogo ligure chiede che la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità della norma che esclude questa possibilità. La faccenda dunque è destinata a protrarsi quasi all'infinito. Sì, beh, sono passati 17 anni, insomma, potrebbero passare altrettanti senza alcun problema.
Quindi non ho capito, chi è che ha leso l'immagine dello Stato?
Secondo la Corte di Giustizia, questi 27, che sono gli sbirri e i carabinieri che sono stati fermati, hanno leso l'immagine dello Stato.
Anche altro hanno leso.
Sì, beh, effettivamente, visto che sono stati malati al fronte, il conto è abbastanza semplice da fare di chi abbia pagato i danni poi in quelle situazioni.
Nella bolgia,
capito? Nelle trincee di Genova.
Vabbè, dai. Stendiamo un velo pietoso.
è una vita dura questa vita.
In casa.
Con la caga della tazza che si.
In casa.
Con la para del vicino che si.
In casa.
Entra con la cesta ed ammazza la tua ragazza.
Quando il forno
si spasa.
La fuga di gas fa tabula.
Rasa.
La termocoperta s'appiccia e
ti brasa.
Stai all'erba e striscia di Gaza.
C'è Pasa, non è
l'hotel Plaza.
Ma l'hotel da bomba
Mombasa.
Scoppia la bombola e il muro
collassa.
Tutti stanno bruciati, il muro non basta.
Spigoli tanta e
chi si alza.
Canta New York meglio di
Liza.
Cade l'antenna di Plaza.
Vedi le stelle di Quasar.
Io sono un muro perché vivo nella casa. Perché sono ancora vivo nella casa. E se parlo di sesso e violenza non è fantascienza quella tipo della NASA. Sono un muro perché vivo nella casa. E sono ancora vivo nella casa. Non ho più banconote, stare in casa mi scuote come il ghiro e la cabasa.
House credibility, è inutile nome debility. Oh, house credibility, house credibility.
Candeggine detersivi, irritanti e corrosivi. Veleni nocivi, più dei baci, di poisonivi. Microbi che uccidi, sì, ma poi son vivi. E tu diventi basso e ridi, come Beavis. Prendi coltelli da serial killer. Elmo, scudo, ma tu non sei Achille. Cadi dalle scale se sale la scala Richter. Era meglio abitare le palafitte.
Crepe sulla volta,
di volta in volta.
Il tetto schiaccia più di
Marco Jordan.
Col piede di porco va
giù la porta.
Chissà che già pure la gente di torta.
Metti sulla soglia dei
Pantarana.
Se coltivi la foglia del
Rastamana.
E sta attento alla doccia,
è rimasta affetta.
E qua pare l'acqua fanno.
Io sono un duro perché vivo nella casa. Perché sono ancora vivo nella casa. E se parlo di sesso e violenza non è fantascienza quella tipo della NASA. Sono un duro perché vivo nella casa. E sono ancora vivo nella casa. Non ho più banconote, stare in casa mi scuote come il ghiro e la cabasa.
House credibility, è inutile nomi debility. Oh, house credibility, house credibility, house credibility. È inutile nomi debility. Oh, house credibility, house credibility.
La violenza si consuma a casa tua. Quanta gente che digiuna a casa tua. Te lo ripeto come fosse un cacatua. Tocchi il fondo come l'ancora giù dalla prua. C'è chi muore chissà come. Prendi la corrente non come il salmone. Scivoli per un flacone di sapone. Finché non ti si propone un sermone.
Io sono un duro perché vivo nella casa. Perché sono ancora vivo nella casa. E se parlo di sesso e violenza non è fantascienza quella tipo della NASA. Sono un duro perché vivo nella casa. E sono ancora vivo nella casa. Non ho più banconote, stare in casa mi scuote come il ghiro e la cabasa.
E torniamo in diretta, 16:49 minuti primi. Ci arriva un messaggio su Telegram, ve lo ripeto nel caso ve lo foste persi: 380 47 16 299 è il numero di telefono. Voi ci scrivete tramite Telegram, ci potete mandare anche dei link e noi in questo modo possiamo informarci di quello che voi desiderate, che noi siamo, di cui noi siamo edotti, insomma, mettiamola così. Con questo grande giro di parole per dire che ci è arrivato un link a un evento che si svolgerà questa sera a Venezia. La terra non si vende, la lotta anticapitalista del popolo Mapuche contro l'occupazione di Benetton. Interviene il comitato No Terza Corsia insieme alla rete in difesa del popolo Mapuche di Milano. Apericena solidale, dibattito, video, banchetto a partire dalle 6 di questa, di questa sera in piazza Antonio Canova, dove c'è il Tutti in Piedi a Venezia. Mestre, immagino. Mi viene da pensare. Anche
ti viene da pensare.
È solo Venezia, ma comunque abbiamo già parlato molto di questa realtà, anche delle... delle interconnessioni che ci sono tra la lotta Mapuche in Argentina e quella che c'è qua in Veneto, perché appunto il nemico poi è lo stesso, che è la multinazionale Benetton, che in Argentina spadroneggia e si comporta come un sanguinario latifondista, E qua fa più o meno lo stesso, solo con meno mitra e più bustrel, però poi il modus operandi è lo stesso, appropriamento della terra, per poi farsi i loro porci comodi. Nel loro caso si tratta principalmente, credo, di terre per allevamento del bestiame. Qua appunto c'è la questione del comitato no terza corsia per quanto riguarda i progetti infrastrutturali in mano a Benetton, che già, se non sbaglio, detiene poi tutta la tratta autostradale del Veneto.
Beh sì, beh, non solo del Veneto, tra l'altro, diverse tratte autostradali sono di Benetton. Trovate, poi oltre ad avere la quota in autogrill, peraltro, cioè nel senso, non solo le tratte autostradali.
United Color of Benetton. Trovate, esatto, questa intervista molto completa sul sito di Radiazione, nella categoria interviste, se volete approfondire l'argomento. Tu cosa hai da dire in proposito?
Ma io stavo guardando sull'argomento, più che sempre tornando invece sul discorso della Palestina, c'erano diverse immagini che sto girando anche via Twitter. Ad esempio, si è parlato la settimana scorsa dei pneumatici bruciati e un canale ufficiale dello Stato di Israele aveva fatto uscire delle immagini dei pneumatici che stavano bruciando, un grandissimo collettivo di immagini che stavano bruciando, come segnale, insomma, di questa nuova arma da parte dei palestinesi, tanto che tanto nuova poi non è. E invece è venuto fuori che la stessa identica immagine era un'immagine presa invece da un'azione di demolizione di pneumatici bruciandoli, appunto, in Texas nel 2017. Quindi anche a livello mediatico lo Stato di Israele si conferma come tale, anche non solo a livello militare, ma poi anche con i media, insomma, cerca di rigirare e rivoltare le notizie come più gli aggrada.
Ma potevano usare la tecnica Bruno Vespa, insomma, prendevano una foto di qualche luogo devastato in fiamme causato da loro, sì, e dicevano che erano stati i palestinesi, insomma.
Sì, bene o male. Ma tra l'altro adesso leggevo che questo secondo... Esatto, in questa seconda settimana di, appunto, sempre della marcia del ritorno, è stata chiamata appunto il venerdì dei caucciù, proprio perché i più giovani hanno cominciato ad accastazzare in vari punti centinaia di vecchi pneumatici e a dargli fuoco, e quindi l'hanno chiamato questo venerdì la giornata del caucciù.
Giornata del caucciù, anche un nome simpatico, insomma. Va bene, detto questo, mi stavo strozzando un attimo.
Vedi. Poi dicono che bere fa male, invece ti salva la vita a volte.
Alle volte ti salva la vita. Non vedo aggiornamenti sull'ANSA, che fino a poco fa seguiva con attenzione quanto stava succedendo in Palestina, dando una narrazione un po' tutta sua particolare, però quantomeno ne parlava. E intanto però...
Beh, però dà una notizia importante l'ANSA, riguardo a un arresto in quel del Vaticano. L'ANSA.
Pedofilia in cella Monsignor Capella, che aveva una P in più, era perfetto.
Esatto, che fatalità, come poteva chiamarsi effettivamente.
No, comunque in realtà c'è una manifestazione oggi pomeriggio che in realtà non è ancora partita, ma partirà a breve, sono ancora al concentramento a Firenze, un corteo in solidarietà al popolo curdo e alla lotta che sta portando avanti ad Afrin. Prendiamo la notizia da un'altra radio web, Radio Wombat, che appunto è una radio web
di Firenze
che ci comunica a noi e a tutti i suoi seguaci di Twitter di questa manifestazione.
Tra l'altro da alcune agenzie di stampa, tra cui l'ANSA, DN Cronos, anche Sky TG24, parla di un veicolo sulla folla a Münster, e ci sarebbero in Germania, ci sarebbero morti e feriti.
Veicolo sulla folla?
Sì. Adesso vedremo se ci sarà qualche notizia in più.
Che ste Volkswagen, non gliene mai bene una.
Cioè, veramente, prima le emissioni di troppo nocive, adesso addirittura finiscono.
E sta partendo un corteo anche a Milano. Ah, vedi che qualcosa si muove a volerlo cercare.
In solidarietà a Palestina, esatto.
Sì, vedi. Sta partendo un corteo adesso e questo ce lo comunica Radio Onda d'Urto. Almeno questa foto che vedo su Twitter è lanciata da Radio Onda d'Urto. E noi ve la ritwittiamo, così potete anche guardarla se ci seguite su questo social network. Vi lasciamo con un po' di musica intanto.
Casa che brucia, grida qualcuno, è mezz'ora che chiama e non arriva nessuno. La casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto, comincia a crollare. La casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto, comincia a crollare. La finestra si apre, lei che grida, le fiamme si vedono e lei che brucia, i capelli ormai non c'è più, il corpo vestito soltanto di fuoco, i capelli ormai non c'è più, il corpo vestito soltanto di fuoco, sta bruciando la casa di Bisley. Bruciando la casa di
un altro dei fiori certamente le porterà, qualcuno piangerà, qualcuno sorriderà, qualcun altro dei fiori certamente le porterà. Con la casa è bruciata, Miss Ray. Con la casa è bruciata, Miss Ren. Con la casa è bruciata, Miss Ren. Con la casa è bruciata.
ci arriva una richiesta un po' curiosa, anche per persone totalmente prive di una qualsiasi forma di cultura come me e il mio co-conduttore, ovvero ricordare o dire in una delle trasmissioni, quindi perché non in queste, l'uscita di questo libro di Andrea Malagola, Di un'estate infinita e di altre stagioni più o meno belle della vita. Uscito questo libro, se vi interessa vi faccio anche una breve descrizione.
Pure, ma certo. Quindi l'hai detto.
Un ragazzo come tanti, potresti essere tu ad esempio. Con una laurea inutile alle spalle,
no, non potrei essere tu.
È un lavoro noioso in un call center. Beh, io non lavoro, tu è noioso.
Però. È noioso, sì.
È in una grigia periferia milanese. Beh, tu stai in Burundi, che non è tanto meglio. Fino a quando non capisce di trovarsi davanti a un bivio importante: continuare a recitare il proprio ruolo dentro questa pantomimia, oppure provare a guardare oltre quello che in un certo senso gli è dato vedere. E così tra viaggi, woofing in fattorie. Lo sai cos'è il woofing?
No. Illuminami. Tu che sei, tu che hai studiato.
Esperienze in ecovillaggi, almeno gli ecovillaggi, sai cosa.
Ah, fin là posso arrivare.
Amori, delusioni, giorni a loro modo epici, si troverà risucchiato dentro a un vortice più forte di lui. Ecco, questa è la descrizione del libro.
Ma quindi il woofing?
Il woofing è questa pratica dei giovani d'oggi.
Ma pensavo si fumasse, no, niente.
No, non si fuma. Però è simpatico perché fondamentalmente sono aziende agricole, molto spesso a conduzione familiare o poco più, che dicono: vuoi venire a farti un viaggio, cosa? Ti offriamo vitto, alloggio da noi e ci dai una mano a coltivare la terra. Quindi i giovani wannabe agricoltori possono girare per il mondo prestando le loro braccia, non più rubate all'agricoltura, per scroccare pasti e posti letto.
Quindi lavora gratis e si chiama woofing.
Esatto, però ti danno un, posto,
ti danno un posto letto e il cibo.
E infatti vi chiedevo, ma in un posto dove come l'Italia, dove c'è il latifondo come mentalità agricola,
siamo cresciuti con il latifondo.
Allora sono andato a cercare in provincia di Asti, no? Ce ne sono addirittura sei aziende in provincia di Asti.
La provincia di Asti è grande come il bagno di casa tua, probabilmente.
Poi sono andato a controllare, ho detto, ma non è possibile, fammi controllare in Calabria. In tutta la Calabria ce ne sono tre.
Beh, che è un po' più grande la Calabria della provincia di Asti. Però
secondo me non hanno valutato bene l'aspetto, questi lavorano gratis, perché appena lo capiscono potrebbe. Comunque dai, facciamo le battute. Comunque è uscito questo libro, se siete interessati andate a guardare, valutate voi cosa fare di questa informazione che vi abbiamo dato. Su Twitter c'è qualcosa di nuovo, vediamo se sono partite le manifestazioni. Beh, a Milano mi sembrava fosse partita, vediamo se è partito anche qualcosa a Firenze o se erano ancora al concentramento.
A Firenze c'erano altri striscioni, anche in solidarietà alla Palestina, al corteo appunto che sta partendo in solidarietà al popolo curdo e in merito appunto ai fatti, all'occupazione di Afrin, e c'erano anche striscioni appunto in solidarietà alla Palestina. Mentre stanno arrivando delle immagini su quanto è accaduto a Münster. Sì, non ci sono ancora notizie certe, però insomma, girano intanto, inizia ad arrivare qualche immagine sul Twitter. Vedremo, insomma.
C'è un articolo dello Spiegel, se vuoi.
Der Spiegel, sì.
Der Spiegel.
Der Spiegel.
Tu lo mastichi un po'.
Guarda, il gusto del gelato, mi ricordo, poi per il resto.
È vero.
Andiamo male.
Però ce l'avevi già recitati, quindi non te li faccio ripetere un'altra volta. Va bene, per il resto parliamo un po' di quello che succede in Italia e parliamo di una nuova occupazione che ha preso vita a Bologna e si tratta di una nuova sede del laboratorio Crash. Andiamo a vedere su InfoAut cosa ci dicono. L'edificio è uno dei simboli dei processi speculativi a cavallo tra immobiliare e finanziario, è infatti di proprietà di UbiBanca, che lo rilevò da Banca Etruria, nota per aver lasciato sul lastrico decine di migliaia di risparmiatori dietro le indicazioni di Boschi e Papa Renzi. L'edificio però non può essere utilizzato a causa di vincoli burocratici che di fatto lo lasciano all'abbandono e all'incuria in uno dei quartieri più interessati da impoverimento e crisi come il Navile, periferia nord di Bologna. La prima notte di occupazione è passata tranquilla e sin dalla mattina sono in corso i lavori di sistemazione e rigenerazione della struttura, pronto a diventare il nuovo hub di organizzazione dei conflitti cittadini. Questo è avvenuto ieri, quindi la prima mattina era la mattina di oggi. E all'interno di questo posto appunto vuole partire il progetto Salva Spazi, che fondamentalmente rivendica l'occupazione di questo posto e chiede una custodia sociale per la struttura di Via Don Fiammelli, un tempo di proprietà dei Bancaturi, appunto, lasciata abbandonata, e appunto vogliono richiedere in questa formula appunto la gestione completa del posto, rivolgendo questa istanza alla proprietà, alla giunta e alla prefettura, con la disponibilità a discutere quanto prima della proposta. Intanto da questa mattina sono iniziate appunto i lavori di ristrutturazione e rigenerazione dell'immobile. Ci sarà modo sicuramente nei prossimi giorni di vedere come evolverà questa situazione, magari anche collegandoci con loro. Quest'oggi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, anche perché probabilmente se sono lì a fare lavori avranno di meglio da fare che rispondere al telefono a noi, però li sentiremo senz'altro. E intanto arriva un altro tweet da Firenze: studenti fiorentini a fianco dei popoli in lotta. E direi che il corteo è partito anche a Firenze.
Quindi dopo Milano anche Firenze in piazza con un corteo internazionalista in solidarietà appunto ad Afrin, al popolo curdo, quello di Firenze, e alla Palestina, popolo palestinese, che sta subendo l'ennesima aggressione militare da parte dello Stato di Israele in questi giorni, durante appunto i venerdì di queste settimane della marcia del ritorno.
E torniamo in diretta, ci arriva un altro link sempre su Telegram con la notizia che riprendiamo da Facebook, lanciata dal collettivo Starfish, dal titolo "Questo non è giornalismo, lo spettacolo sulla pelle di un adolescente". Natalia Bandiera, direttrice del sito web di cronaca locale Alto Vicentino Online, firma un articolo vergognoso su una vicenda di cronaca ancora aperta che coinvolge una minorenne e il suo professore, arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Una vicenda ancora da chiarire dal punto di vista giudiziario e che proprio perché riguarda una minore dovrebbe essere trattata con delicatezza. Ma Bandiera non ha intenzione di usare qualità come la delicatezza, l'etica professionale o un linguaggio rispettoso. Anzi, si reca, o almeno sostiene di averlo fatto, proprio nella scuola frequentata dalla minore per parlare della vicenda con i compagni e con le compagne di scuola della ragazza, riportando nell'articolo gossip e voci di corridoio e tentando di spacciarli per cronaca. Natale Bandiera non esita a chiamare una minorenne Lolita, una corteggiatrice abile come una donna adulta, non alle prime armi con gli uomini, smaliziata. Non esita a parlare dell'uomo in carcere con l'accusa di violenza sessuale come di un bravo uomo che soffre lontano dalla sua famiglia e della loro relazione come una storia d'amore, anziché casomai come una problematica relazione di potere tra un docente e un'alunna minore. L'articolo è corredato da una serie di immagini tratte dal film Il Danno, Un momento di follia e Lolita, pellicole che trattano il tema della relazione tra uomini adulti e ragazze adolescenti, spesso in modo problematico, dipingendo le adolescenti come ninfette arrapate e gli uomini adulti come brave persone messe in crisi. Natalia Bandiera, durante l'anno, partecipa a convegni pubblici contro la violenza sulle donne, scrive un articolo che è l'esempio perfetto della violenza ulteriore messa in atto dai media quando trattano casi di violenza. La giornalista non conosce la vicenda, non azzecca nemmeno la materia insegnata dal professore, che è scienze della terra e non scienze umane, come riportato nell'articolo, eppure non esita a mettere in croce una ragazzina che tecnicamente di slut shaming e colpevolizzazione della vittima che sono non solo ingiustificate ma gravissime, poiché riferite a una minore. Questo non è giornalismo, questo è fare spettacolo sulla pelle di un adolescente. I dati Istat ci dicono che il 92% delle donne che subiscono una violenza non la denunciano. Gli articoli come questi sono il motivo per cui non lo fanno. Natalia Bandiera ha deliberatamente creato una gogna mediatica gratuita usando perfino i compagni di scuola della minore come complici di una narrazione che vuole a tutti i costi presentare la ragazza come colpevole, come Lolita, come puttana provocatrice, privando una minorenne della propria dignità. La questione di un giornalismo differente, attento al linguaggio e rispettoso sia della cronaca che delle vittime di violenza, rimane ancora, purtroppo, aperta. La gravità di un articolo del genere si iscrive in un modus operandi molto più ampio, portato avanti dal giornale Alto Vicentino Online, che promuove un giornalismo di mera spettacolarizzazione e incitamento all'odio, in questo caso nei confronti di una minorenne e, nonostante un'indagine per violenza sessuale ancora in corso, ma per Bandiera, evidentemente, indagini e tutela dei minori hanno poca importanza rispetto ai succosi gossip anonimi raccolti fuori da una scuola e i presunti selfie maliziosi della ragazza.
Quando si parla di giornalismo di inchieste, capito? Di andare veramente a verificare le tue fonti.
Diciamo che le Iene hanno fatto un po' scuola.
Esatto, adesso anche la grandissima Natalia Bandiera si può fregiare del titolo di giornalista d'avanguardia.
E d'altronde è il bello dell'internet, possiamo essere mica noi gli unici che si mettono sul loro serverino e dicono puttanate, potrà farlo anche Natalia Bandiera. Noi abbiamo più classe, siamo più bravi.
Nel senso, adesso non confondiamo la cioccolata con la merda, per piacere. Cioè.
Però questa è la controparte di avere noi nell'etere a diffondere sana, pura.
È il bello della democrazia, capito?
L'informazione di classe dall'altro lato, insomma, della barricata, questi sciacalli che anche loro
si fanno informazioni di classe, la loro, insomma, cioè, nel senso.
Ma neanche,
sì, esatto, anche poi la loro di casa sua probabilmente, o di classe della ragazza in questo caso, cioè, perché altro è difficile riuscire ad a dare un tono a questa Natalia.
Se fossero abbastanza bravi da essere dei pennivendoli degli industriali o
sì, non scriverebbe nell'Alta Vicentina,
non si scriverebbe sull'Alta Vicentina online.
Sì, ma anche perché di solito di cosa parla? Delle uscite di casa di Gio Formaggio, cioè nel senso di cosa
è vero, Gio Formaggio, è schio Gio Formaggio.
Era da quelle parti alla fin fine, cioè. Più di parlare di Gio Formaggio doveva inventarsi qualcosa.
Ho visto un video bellissimo di lui con una giornalista che lo portava davanti a un centro profughi, mi sa a Treviso, e lui che non si voleva avvicinare. No, io con quelli non ci parlo.
Ah, se no lo tiravano dentro pure lui, perché è già Formaggio.
Non lo so, però vabbè. Comunque, l'Alta Vicentina è un posto dove uno che si chiama Gio Formaggio può e deve fare il sindaco, infatti ce l'ha fatta.
Ha vinto le elezioni, ragazzi. Oh.
È bello, cioè, la democrazia.
È bello la democrazia, il suffragio universale, avete voluto il suffragio universale, muovi ciucciate Gio Formaggio e i suoi Natalia Bandiera. Cioè,
Ecco, probabilmente se facevamo votare soltanto i cani avremmo avuto risultati migliori.
Ma probabilmente sì. Cioè.
Anche questi problemi delle consultazioni, vediamo.
Esatto, non avremmo neanche le consultazioni.
Ecco, così non dovremmo aspettare il secondo giro di consultazioni per avere...
Che poi il secondo non sarà mica l'ultimo, cioè...
No, non penso, dai.
No, sono ancora distanti anni luce l'uno dall'altro, non è che adesso in una settimana.
Però ho letto che Di Maio ha dichiarato al PD: seppelliamo l'ascia di guerra.
Cioè, li hanno insultati con altri dei pezzenti fino all'altro giorno.
Dai, non è passato manco un mese giusto è passato.
Secco.
Pare passare almeno due, cioè,
lascia che la gente dimentichi, che legga qualche altra cagata su Facebook e poi vediamo.
La memoria politica media in questo paese non è lunghissima, insomma, sì. Ma un mese.
Insomma, 30 giorni è tanto, di solito si ferma sui 30 minuti, però effettivamente 30 giorni, magari sai, quelli un po' più giovani che ancora mangiano fosforo alla mattina a colazione magari si ricordano, hai capito, che fino a un mese fa c'era peggio del PD, neanche la peste effettivamente.
È come le multe, oh. 60 giorni di tempo.
Esatto, però se la paghi in 5 giorni ti decurtiamo un quinto della sanzione. Effettivamente sì.
Ecco, se lo faceva subito i primi 5 giorni va bene.
Ma andava bene.
Però poi aspetti 60, no. Non è che dopo 30 sei già lì a fare l'occhiolino.
Non si fa così, Gigi, non si fa così.
Stiamo facendo anche noi dello slut shaming,
esatto.
Su
di classe,
Giro
però.
Di Maio. Un po' di musica, dai.
Are you ready?
torniamo in diretta. No? Stavamo un po' svagheggiando sulla legittima difesa. Questa proposta di Salvini, che in realtà trova tanti riscontri poi anche nella cronaca locale, perché constatavamo che la gente ultimamente si ammazza anche male.
Ma anche di gusto, cioè nel senso che
c'è proprio il gusto per la violenza.
No, sei mai passata la discussione che portava magari a una scazzottata e adesso si passa direttamente...
Ma perché appunto da un lato secondo me ci sopportiamo sempre meno e dall'altro poi tutta la discussione viene delegata sui social network, no? Tipo su Facebook, così, e lì non hai nessun vincolo sociale,
e quindi puoi
scannare,
alzare il livello,
esatto, ti insulti, ti offendi,
e quindi quando ti incontri passi direttamente
quando le persone le incontri davvero, alla fine cosa ti rimane? Due cazzotti se ti dice bene, se no
se ti dice male
in pancia, andata lì. Cos'altro dicevi che hai trovato?
Dicevo che a proposito di giornalismo di quelli seri, veramente di cronaca e di difesa della verità, che, della cronaca seria, della verifica delle fonti, insomma di tutto quello che dovrebbe rappresentare il giornalismo, che poi in realtà non rappresenta più, Il Mattino di Napoli da un lato pubblica le immagini di questo ragazzo che è stato picchiato in strada da due agenti di polizia, ma subito sotto alle immagini tiene a precisare
era uno stronzo comunque ragazzi
esatto, che al di là dell'accertamento delle presunte ed eventuali, perché le immagini non sono abbastanza chiare, responsabilità del giovane fermato a due passi da via Toledo, quindi era colpa sua, si tratta di un episodio isolato che non può né deve coinvolgere la professionalità e il decoro quotidianamente rappresentato dai tutori dell'ordine.
Cioè non è che perché una volta non riescono ad ammazzarlo non sono più capaci.
Esatto, cioè, non possiamo biasimarli perché per una volta non sono riusciti a fare in maniera onesta e fiera il loro lavoro. Questa volta gli è sfuggito.
Avuto il taser, gli poteva andare anche la
esatto, scossa. Napoli non è stata nelle città selezionate a campione per sperimentare il taser, altrimenti...
Se forse lo rubavano direttamente.
Sì, se no non trovavi più di taser in realtà. Gli li mandavano lì e... E invece purtroppo su questo ragazzo è solo stato picchiato un pochino, non è che gli hanno fatto niente di che, respira, per cui non c'è nessun problema.
A proposito di Napoli, ti leggo una cosa che scrive lo Ieso Pazzo, che questa sera,
questa proprio?
Questa sera, a Roma,
che è Napoli, Roma,
però lo scrive l'ex OPG, che cazzo ti
mi fai confusione,
a Roma, potere al popolo, presenterai il film su Karl Marx. Tu lo sapevi che è uscito un film su Karl Marx?
Avevo letto sì che era uscito un film su Karl
Marx. Il giovane Marx.
Il giovane
Marx. Parlano anche bene.
Sì, sì, nel film gli danno anche un tono importante.
Sì, sì, dicono che sia carino. Quindi alle 20:30 al cinema Farnese a Roma, se siete a Roma e volete vedere sto film, i più lo consigliano. Poi immagino che ci sia sempre questo feticcio, c'è Marx, quindi è bello.
Esatto.
È come per me con Bud Spencer, se c'è Bud Spencer è un bel film, cioè.
non finisce la quota di
la critica si arena sulle affezioni personali,
esatto,
di ognuno. Poi.
È bello, è basta.
Però è bello e io gli voglio dare fiducia a questo film.
Cioè, ma sì, anzi,
io me lo guardo.
Esatto, andrò a guardare.
Credo che andrò a Roma al cinema Farnese.
No, questa sera penso di non fare in tempo ad arrivare.
No, per niente, però.
Però un free streaming in internet si troverà fra poco, immagino.
Sì, io punto a guardarmelo piratato.
Esatto, con i sottotitoli in macedone.
Comunque, sempre per rimanere su potere al popolo e nelle varie città in cui è attivo, una di queste è Padova, con lo spazio Katai che spesso sentiamo anche a questi microfoni e che sta seguendo ormai da diverso tempo la questione di Conan, ne abbiamo parlato a inizio trasmissione. Ieri era previsto un presidio e l'uscita di alcuni richiedenti dal centro, ma vado a leggere il comunicato che hanno scritto su Facebook. Sono trovati davanti uno scenario inedito anche per le nefandezze a cui Cona ci ha abituato. Un gruppo di solidali questa mattina si è recato al lab dell'accoglienza di Cona, come altre volte, per parlare con alcune delle persone ospitate nel campo e per confrontarsi con loro verificando le condizioni di vita all'interno. Lo scenario che ci troviamo di fronte è quello che vedete nelle foto. che voi non vedete, ma noi sì, comunque potete andare a vedere su internet.
Ci sono delle foto, non stiamo mentendo in questo caso.
L'ingresso bloccato dalle forze dell'ordine che impediscono di entrare e uscire, c'è qui la foto di un cellulare dei carabinieri, intimidazione e minaccia a chi intendeva parlare ai migranti, rimosso lo striscione appeso al cancello che chiedeva documenti, diritti e dignità. La paura che degli esseri umani prendano parola, mettano in discussione il sistema emergenziale dell'accoglienza e denunciano le condizioni a cui sono condannati è tale che oggi questo centro di accoglienza ha mostrato nuovamente la sua vera natura di carcere a cielo aperto. Ricordiamo che il prefetto di Venezia, a novembre, dopo le marce della dignità, aveva promesso trasferimenti costanti e un progressivo svuotamento del campo. Tutto ciò non è mai avvenuto, oltre 500 persone sono ancora costrette a sopravvivere qui dentro. Documenti per tutti, Justice and Equal Rights. Questo è il comunicato, appunto, poi ci sono anche delle immagini a testimoniare questo racconto, lo potete trovare sulla pagina Facebook del CATAI di Padova. Un po' di musica e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Lasciamo con un'ultima chicca, se così la possiamo definire.
Sì, le perle.
Pubblicizzata la Marzola Occupata, che rilancia un articolo di Today. Critica l'alternanza scuola-lavoro. Studente punito con il 6 in condotta. Il ragazzo aveva usato parole dure su Facebook contro il progetto in azienda nel quale era stato coinvolto. Chissà come mai. Criticare l'alternanza scuola-lavoro può costare caro. Uno studente di un istituto di Carpi, nel Modenese, si è visto mettere un 6 in condotta a causa di un post su Facebook nel quale criticava duramente l'azienda presso la quale aveva iniziato il tirocinio nell'ambito del progetto di alternanza. Come riporta la Gazzetta di Mantova, il ragazzo aveva denunciato di essere stato assegnato a un compito non qualificante, una sorta di manovalanza ripetitiva. Negli scrutini di marzo il consiglio di classe ha preso provvedimenti, punendo lo studente con il 6 in condotta, un voto che espone il ragazzo al rischio bocciatura, considerando ideologica la critica mossa dal giovane all'azienda e al progetto, visto che aveva svolto soltanto poche ore di attività nella sua prima giornata di esperienza lavorativa. Il movimento giovanile della sinistra di Modena si è schierato a sostegno dello studente. Quanto è accaduto è a dir poco vergognoso, scrive il movimento, da sempre in prima linea contro l'alternanza scuola-lavoro. Che un istituto scolastico minacci e limiti la libertà di espressione di uno studente con metodi che hanno tutte le caratteristiche di un'intimidazione è gravissimo. Nel merito politico troviamo inoltre preoccupante che con l'alibi dell'educazione si metta a tacere un grido d'allarme che conferma ancora una volta come il sistema dell'alternanza sia nei fatti fallimentare. Lo sfruttamento del al posto dello studente è infatti purtroppo un dato reale, frequente e diffuso anche nel nostro territorio. Da oltre 3 anni aspettiamo ancora l'uscita di una carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro, che dovrebbe mettere per iscritto alcuni diritti essenziali per qualunque studente. Questo scrivono, e quello che viene da pensare a me è questo. Ma se...
Hai detto pensare a me, mi sono un attimo...
Sì, lo so, ogni tanto mi piace fare questo genere di battute perché so che tu ridi. E no, ma stavo appunto pensando...
Continui, cioè, nel senso,
ma se il consiglio gli dà 6 in condotta, anzi, se il consiglio ritiene che uno che è andato lì a lavorare poche ore e scrive un post del genere sia ideologico, abbia fatto la sparata tanto per farlo, e tu in risposta cosa fai? Per un cazzo di commento su Facebook gli dai 6 in condotta, cioè della serie, se quello che ha premuto più forte sull'acceleratore è stato comunque il consiglio. Hanno voluto far vedere che a fare le sparate più grosse sono più bravi loro.
Esatto, cioè non c'è competizione.
Esatto, quindi è comunque ideologica questa cosa. Quindi
è ideologica.
Se anche voi siete
ideologici,
ideologici, siete infetti da questo pericoloso germe dell'ideologia, qualunque questa sia.
Sei in condotta, cioè nel senso comunque è sufficiente.
Ma non so come funzioni con la condotta, sai? Secondo me ti fregano col sei in
condotta. Col sei in condotta ti bocciano?
Ma sai, diceva, esponeva il ragazzo al rischio bocciatura, quindi immagino di sì.
Perché di solito il buon voto in condotta faceva media, quindi tirava su le altre materie.
Guarda, ti dico, quando andavo io a scuola...
c'erano ancora i voti buono, bravo, complimenti.
Bravissimo. No, con il 7 potevi essere bocciato, con il 6 eri bocciato di sicuro. Poi non so se sono cambiate le cose in questi ultimi, in questi lustri che sono passati, in questi eoni.
Io non mi ricordo come funzionava. Cioè.
Ma tu non ti ricordi proprio niente.
No, infatti.
Comunque, chiudiamo qua, la puntata è finita, la potete sentire in replica lunedì dalle 16:30.
Andate in pace.
Andate in pace, la trovate anche in podcast sul sito di radiazione.info. Andate anche a godervi questa bella giornata di sole, noi lo faremo spostandoci da questo luogo chiuso a probabilmente un altro luogo chiuso.
Rompendo anche il computer in mezzo, perché altrimenti no.
Un altro luogo chiuso, però che abbia la licenza per somministrare l'alcol.
Esattamente, noi non guardiamo il calare o il sorgere del sole, non ci facciamo assolutamente condizionare delle temperature primaverili, a noi l'unica cosa che ci guida è il sacro luppolo, e quindi con un'ode a questa grandissima piantina,
sentitissima,
alla piantina che ha cambiato il mondo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo,
sempre alle 16 non precise, sempre su radiazione.info, e chiudiamo come al solito, come vi abbiamo abituati, con un forte e chiaro ciao bei.
above the chimney top, that's where you find